Come penso sappiate, e mi vedete vestito di viola, il tempo dell'Avvento è un tempo penitenziale, di conversione. E non a caso Giovanni oggi ci invita a convertirci. Ecco allora che sorgerà anche una domanda, penso ad ognuno di noi. Cos'è la conversione? Ecco, la parola di oggi, la liturgia della parola di oggi ci fa come una radiografia della conversione matura. Ed è quello che vorrei con voi cercare di capire oggi. Cioè, quello che dice Giovanni è solamente un inizio. L'inizio di una conversione, ma non è ancora la conversione. Lui stesso riconosce che verrà uno dopo di lui, che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, ma è lui la persona che verrà dopo che ci permetterà di vivere una conversione piena. Cerchiamo allora di capire. La conversione può nascere, certo, da senso di colpa, da un senso morale anche che ti fa sentire inadeguato e non coerente con quelli che sono dei principi nei quali credi. E tutto questo, diciamo, è la parte più negativa di una conversione. Tu ti rendi conto che sei mancante. E quindi senti il bisogno, la necessità di metterti tranquillo in coscienza, in pace con te stesso, perché non stai bene, se no non nascerebbe il desiderio di una conversione. E infatti tante persone continuano a fare del male e non si preoccupano di tanto, non nasce in loro più neppure questo senso di colpa. Che poi ha anche proprio delle radici psicologiche tutto questo, e quindi sappiamo e comprendiamo che può essere corretto, può essere anche distorto da quelle che possono essere anche esperienze, paure e altre situazioni che viviamo. Per questo è solo un inizio, non si può ancora parlare di conversione cristiana. Molti però si fermano lì. Vanno a confessarsi, svuotano il sacco e poi continuano. E dopo un po' c'è ancora bisogno, vanno a confessarsi, risvuotano il sacco pensando di aver fatto una buona confessione, quando invece potrebbero fare molto meglio. Allora, cerchiamo di capire cosa manca per una conversione che sia davvero evangelica ed efficace e che davvero ci cambi dal di dentro. Perché questo tipo di confessione non ci cambia, di conversione, scusate, non ci cambia dal di dentro. Semplicemente tiriamo via un peso, ci sentiamo a volte mancanti, ma siamo sempre noi. Non vi siete mai chiesti come mai arriviamo a confessarci e poi diciamo quasi sempre i soliti peccati? Perché non ci siamo convertiti, non ci ha cambiato dentro. Questa prima logica, che può essere un inizio, intendiamoci, come anche la paura può essere un inizio per un cambiamento, ma non è sicuramente la paura che ci cambia il cuore, ecco che viene poi affiancata dalla liturgia di oggi da quella che è il passaggio decisivo. Cioè già San Paolo nella lettera ai Romani ci dice: «Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalla scrittura teniamo viva la speranza». Cioè, non ci convertiamo mica se non prendiamo in mano la scrittura e lasciamo che la scrittura ci dia quello che solo lei ci può dare, cioè la perseveranza, la consolazione che generano in noi la speranza. La scrittura, siamo cristiani e non conosciamo la scrittura. Quanto tempo dedichiamo alla scrittura ogni giorno? E non è un dovere, dovrebbe essere un qualcosa che ci nasce dal di dentro. Ho scelto Cristo, dovrò ben conoscere chi è. O vado solo per cose sentite dire, ascoltate al catechismo, ma quello che ascolti al catechismo ti serve solo come introduzione, poi devi andarci tu a incontrare Cristo e lo incontri solo attraverso la scrittura. Poi ci potranno essere anche incontri con testimoni, persone, ma è la scrittura, la chiave, il codice che ti fa capire e ti fa comprendere che hai davvero incontrato Cristo e chi è Cristo. La prima chiesa conosceva la Bibbia a memoria, e poi dopo il Nuovo Testamento, alcuni conoscevano i Vangeli a memoria, alcuni conoscevano Paolo a memoria. E perché? Perché avevano un'intelligenza super dotati, e quindi potevano avere una memoria che era diversa da tutte le altre cose? Non credo. Semplicemente la leggevano continuamente. Appena avevano un po' di tempo, appena avevano un certo spazio, si mettevano lì e la leggevano. E come la leggevano? Sapete che la memoria ha una componente affettiva fortissima. E quando tu stai leggendo qualcosa o che ti piace o che ti spaventa, aspetto emotivo, no? O che te lo ricordi molto di più. Questo credo che sia un'esperienza che avete fatto tutti, ma perché è così la memoria. E quindi quando tu ti accosti alla scrittura e ti accosti consapevole che lì c'è tutto quello di cui tu hai bisogno per ritrovare quella speranza che solo la scrittura ti può dare come vera, è chiaro che la leggi in un modo diverso e ti ricordi quello che leggi. Te lo ricordi e come? E che cosa ti dà la scrittura? Ce lo fa vedere Isaia nella prima lettura. Provate solo ad ascoltare il profeta, che speranza ha, che carico di speranza ha nel cuore, che promessa c'è dentro di lui che alimenta il suo agire e il suo muoversi. In quel giorno, dice, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. E qui si raccolgono tutte le cose che definivano la grandezza di una persona: la sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la fortezza, la conoscenza e il timore del Signore. Quando una persona aveva questo, quindi c'è proprio in lui l'attesa di qualcuno che sarà davvero quanto di più grande, di più bello ci sia, il più bello tra i figli dell'uomo, diremmo. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni. Vedete, ma chi è questo qua? Che vive e non prende decisioni per sentito dire, quasi impossibile, no? Per un essere normale. Tutti noi le prendiamo per sentito dire. E invece lui no. Non giudicherà sempre con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque, percuoterà il violento, eccetera. Ma chi è questo? Ho dentro di me l'attesa di qualcosa di quasi inconcepibile umanamente. E sono qua che lo attendo, una bellezza che mi sta di fronte e che mi attira, perché quando ti è davanti ti attira e ti mette in movimento, no? Quando ce l'hai dietro ti frena. Il lupo di... E poi va oltre questa persona, no? La speranza. La speranza si estende anche al mondo e alla situazione. Pensate, tutti che desideriamo la pace al giorno d'oggi più che mai, e qui è una pace cosmica. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un piccolo fanciullo li guiderà, la mucca, l'orsa pascoleranno insieme, eccetera. Insomma, potrei andare avanti, ma per capirci, un uomo così, che ha nel cuore una speranza così, può convertirsi. Se no non ci convertiamo. Se no facciamo quello di cui vi parlavo prima. La conversione non basta che ci sia la paura, il timore, i sensi di colpa e tutto quello che volete. Per convertirci dobbiamo, oltre che ad incontrare qualcuno, che ci aiuta a riscoprire una speranza diversa. Allora guardando avanti ti converti, entrando in una dimensione promettente cambi davvero il tuo cuore, se no cambi dei comportamenti, non cambi il tuo cuore. La conversione ha bisogno di una prospettiva positiva per realizzarsi nella nostra persona. Capite allora come non possiamo fare a meno della scrittura, perché è lì che hai ciò di cui hai bisogno per riempire il tuo cuore di questa speranza, ci dice San Paolo, e ha ragione. E la conclusione di tutto diventa, sempre Paolo lo dice, allora vi dia l'uni verso gli altri questa, tutto questo percorso che ravviva la nostra speranza, che ci porta a convertirci, in che cosa soprattutto? Dia agli uni e agli altri gli stessi sentimenti. L'un solo animo, pensate, gli stessi sentimenti in una comunità, un solo animo. E poi va avanti e dice, accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi. Non come quelli che dicono, ah, io accolgo tutti, a me vanno bene tutti, io mi metto lì, ma mica accoglienza questa, dai. È un modo elegante per fare i tuoi comodi. A me vanno bene tutti, basta che nessuno mi disturbi, quello lì è così, va bene, quello là è così, va bene, ma è accoglienza questa. Che non ti sporchi proprio niente, il tuo abitino. Accoglienza vuol dire che me ne faccio carico, a tutti gli effetti. L'idea di ti accolgo in casa mia ti porta un po' di scombussolo, no? Cioè, ecco. Ti accolgo dentro di me, cioè ti accolgo nella mia casa, vuol dire proprio questo. Vuol dire, io ho una speranza così grande che poi la rifletto anche in te. E ti accolgo e proietto su di te la mia speranza e quindi ho fiducia in te. E si crea quel meraviglioso circolo. Infatti, se vedete una persona senza speranza, di quelle sempre negative, pessimiste, ma che comunità crea? Ma che legami crea? Diciamocelo, i vere amicizie, i bei legami si creano quando c'è uno spirito positivo che sa sempre vedere il bello, che sa in un qualche modo fare questo perché ha nel cuore una grande speranza che gli è donata dall'incontro con Cristo attraverso la rivelazione e la scrittura. E allora è così che possiamo continuare il nostro avvento, no? È bello camminare così verso il Natale, appianare le colline, riempire le buche, ci direbbe Giovanni Battista. E questo, in fondo, riuscire a, attraverso la scrittura, impegniamoci, tiriamola fuori dal comodino, l'ha impolverata per tanti, nella libreria, magari in alcune case non c'è neanche più, ahimè, e vengono magari a messa tutte le domeniche. E poi dedichiamo tempo tutti i giorni alla scrittura. C'è la Bibbia di Gerusalemme che ha dei commenti bellissimi, ha dei riferimenti a fianco stupendi. È chiaro che magari un po' di introduzione, ma leggete l'introduzione, va già bene così. Partiamo dal Nuovo Testamento e cominciamo pian piano a prendere la scrittura come qualcosa di prezioso nella nostra casa e nella nostra vita, come lo facciamo per tante altre cose che contano molto meno. Lì non ci dimentichiamo mai. Ecco, facciamolo di ciò che è veramente importante. Vedrete che la vostra vita si riempirà progressivamente di quella speranza che è luce ed è bellezza per il mondo.